Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Giorno numero 15 del ritiro del Napoli in Abruzzo a Castel di Sangro. Ormai ci siamo, sta per concludersi la fase del ritiro per il campionato degli azzurri di Conte. Domani è l'ultimo giorno, poi ritorno a Napoli. E sabato alle 21:15 al Maradona Napoli-Modena, prima gara ufficiale di Coppa Italia. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre. Buon pomeriggio da Gigi Soriani che è in regia. Proseguono le attività di mercato del Napoli in gran segreto. In gran segreto, Kajust diretto al Brentford in Premier League, lo abbiamo detto, con prestito, con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro, sarebbe un'ottima operazione. Per quanto riguarda Gianluca Gaetano al Parma, non c'è accordo sulle cifre, c'è stata ieri una frenata sull'operazione che sembrava fatta, per cui rallentano ovviamente anche le due operazioni in entrata di Brescianini dal Frosinone e di Gilmore dal Brighton per quanto riguarda il centrocampo. Ancora in stallo la questione Osimhen e poi ci sono da definire tutti gli altri esuberi, chiamiamoli così, i giocatori che il Napoli dovrà cedere. E insomma, una situazione intensa, chiamiamola così, di grande lavoro per il Napoli, per il direttore sportivo Manna, per Aurelio De Laurentiis, per dare a Conte al più presto la squadra che dovrà affrontare la prossima stagione che è ormai alle porte. 0816363 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Diciamo subito che gli allenamenti a porte aperte sono terminati, né giornalisti né tifosi vedranno, non hanno visto l'allenamento di questa mattina, non vedranno l'allenamento di questa sera né quello di domani mattina, prima che la squadra del Napoli domani pomeriggio faccia ritorno in città e vada in ritiro per affrontare poi il Modena sabato sera al Maradona. Non ci sono neanche report, quindi non si sa proprio nulla, report da parte della società, né pubblici né privati ai giornalisti, per cui non si riesce a capire che cosa è accaduto in campo questa mattina all'allenamento. Meno questo è quello che ci arriva da Napoli, ma noi andiamo a Castel di Sangro dal nostro inviato Dario Sarnataro e cerchiamo di capire se le sue sensazioni sono le stesse. Dario, buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno a te caro Gianluca, buongiorno ai marziani all'ascolto. Giorno 15, come dicevi, qui a Castel di Sangro, sono in piazza del Plebiscito, un'altra visuale vi propongo quest'oggi. C'è un bel sole,
un po' meno vicino a Barletta, Monopoli, insomma alla provincia, quindi, barese, quindi a quel più marmo montanara. Bianco, ecco. Un po' esatto. Più di montagna,
più montanara, più di montagna, tra l'altro e l'ho messo anche sui social, incredibilmente zampognare d'agosto. Hanno fatto anche
tra poco arriva Natale.
Una novena, con una canzone natalizia, peraltro, quindi una cosa assurda.
Vabbè, tu scendi dalle stelle? Testa, che cos'era? Tu
no, un'altra. Come riguardo fa?
Non te la ricordi?
No? Mio divino. Ah sì, tu scendi dalle stelle, era, sì, è vero, proprio quella. Quella lì proprio. Però ci sono un po' di notizie, anche se appunto spifferi, perché il Napoli, come dicevi, si è nato questa mattina al Patini, squadra divisa tra campo centrale e poi campo anche alle spalle, palestra, insomma, non c'erano tifosi, siamo andati un po' a curiosare, in vano ovviamente, perché come dicevi tu era chiusa ai giornalisti. Tra l'altro il programma prevede oggi un'altra seduta, domani mattina un altro allenamento e poi pranzo, un'altra lieve seduta, ad oggi è così il programma, una leggera seduta per meglio dire, e poi dopo verso le 5:30 partenza direttamente per Pozzuoli, dove il Napoli soggiornerà, anzi pernotterà, prima di giocare la prima partita ufficiale al Maradona contro il Modena. Per quanto riguarda il report, che come dicevi non c'è pubblicamente, quello che sappiamo è che Kvaratskhelia non dovrebbe avere nessun tipo di problema. Ieri abbiamo raccontato che ha fatto un po' di stretching a bordo campo proprio per evitare eventuali affaticamenti, quindi tutto previsto, tutto nella norma, un riposo a scopo precauzionale. Abbiamo anche detto in tempo reale che Simeone ha avuto un fastidio all'adduttore sinistro. Dal Napoli giungono in via non ufficiale notizie rassicuranti, niente di preoccupante. È chiaro che però, data la vicinanza con la partita col Modena, ci sarà da verificare sino alla fine se il Ciolito, tra l'altro al centro anche alcune questioni di mercato, sarà o meno disponibile, quindi convocato per la gara con il Modena al Maradona. Per il resto c'è il mercato, come dicevi tu, concludendo col Ciolito, c'è un po' di possibilità che il Genoa possa far rifarsi avanti per sostituire Retegui con il Ciolito Simeone. Ci pensa anche il Torino in un possibile, una possibile proposta di scambio con Sanabria. Insomma, il Napoli sul mercato di attaccanti è iperattivo, e non solo per la annoso ormai quasi questione Osimhen, Lukaku, anche per David Neres, anche oggi possibile altro contatto con il procuratore Bertolucci, con Manna, con DS del Napoli, un accordo di base ci sarebbe, non c'è ancora col Benfica, ma il Napoli stringe per averlo anche magari già a disposizione per la gara col Verona, che poi in realtà è la prima gara di campionato, il 18 agosto, a 12 giorni dalla chiusura del mercato.
Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, metaforicamente ovviamente, ma da domani lo sarà nuovamente materialmente. Quindi sei pronto, Pasquale, per tornare a Castelvolturno di persona domani?
Sì, no, ma domani il Napoli è ancora a Castel di Sabato.
No, ma nel pomeriggio, in serata, sarà a Castelvolturno.
Ma direttamente
posso in Tiro. Vabbè, insomma, da quelle parti. Insomma, Va bene, Pasquale, impazza il mercato del Napoli, ci sono tanti... tante operazioni in corso, l'impressione è che si possa chiudere prima quella in entrata di Neres rispetto a Brescianini Gilmour, sei d'accordo?
Ah, non lo so Gianluca, secondo me Brescianini si potrebbe chiudere forse prima, cioè Neres non mi sembra una trattativa ancora chiusa, anche perché, come diceva Dario, l'accordo col Benfica non c'è ancora e Gilmour bisogna rifinire l'accordo col Brighton, quindi credo ci voglia ancora un po'.
Credo ci voglia ancora un po'. Per quanto riguarda il resto, pare che Foloruncio, dopo essere stato vicino all'Atalanta, adesso arrivano degli spifferi da Castel di Sangro, goda della stima di Conte, e quindi potrebbe anche essere nel novero degli incedibili, essere entrato nel novero degli incedibili. Sai qualcosa al proposito?
Ah, guarda Gianluca, vediamo, se vanno via Gaetano e Cagliusto potrebbero anche decidere di confermarlo. Chiaro, insomma, io credo che Foloruncio abbia estimatori, tutti credo la Lazio di Barone, insomma, Barone lo ha avuto a Verona, quindi sicuramente avrebbe, diciamo, se non è piacere, però vediamo, insomma, magari se vendi due
Gianluca?
Sì, adesso ti do la parola, facciamo chiudere un attimo.
No, su questo rapidamente, secondo il mio modesto parere, ma anche le informazioni che abbiamo raccolto, Foloruncio potrebbe restare soprattutto in mancanza di offerte buone, perché il Napoli comunque ha considerazione del ragazzo, forse un po' con filini meno Conte, per caratteristiche, non per valore in assoluto, quindi potrebbe restare in mancanza di offerte buone. Ricordiamo che il Napoli era un passo al cederlo per 15 milioni più 3 di bonus, quindi una valutazione più che buona all'Atalanta, e quindi è chiaro che un'offerta buona, con un'offerta simile potrebbe ripensarci, diversamente potrebbe restare, almeno quello ad oggi è così.
Pasquale Tina, Roberto Calenda dov'è? Te lo chiedo anche oggi, perché insomma abbiamo perso le tracce.
Spero non sia a Napoli dove ci sono 38 gradi, quindi spero non sia qui.
E quindi dove potrebbe essere? Lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, perché
spero,
ripetiamo,
che lui non ha qualità di mare o al Frisco, onestamente.
Dov'è?
Spero per lui sia al Frisco, perché qui oggi non da... si respira.
Senti, a prescindere da Calenda, che comunque è parte integrante di questa operazione Osimhen, Lukaku, Napoli, Premier League o Paris Saint Germain soprattutto, oggi è 8 agosto e ci avviamo verso l'inizio del campionato, che succede? Ci sono piccole novità?
No, Gianluca, al momento no, al momento sembra ancora tutto fermo. Credo che nell'attaccante, anche perché in Spagna sono uscite notizie che Paris Saint-Germain ha provato a prendere Julian Alvarez, però poi ha scelto l'Atletico Madrid, quindi questo mi fa pensare che evidentemente adesso dovranno decidere dell'attaccante. Considera che anche la Liga ha cominciato a due settimane, quindi immagino, insomma, che poi un eventuale rinforzo in attacco il Paris Saint-Germain lo voglia per l'inizio del campionato. Se non è questa settimana, sarà la prossima. Fermo restando, insomma, che questa vicenda è un po' il tappo, no, del mercato del Napoli, che sta cercando però di finanziare altre operazioni con le cessioni, cioè, per esempio due centrocampisti, il Napoli li prende con le cessioni di Cajuste e di Gaetano, anche se praticamente il prezzo non è proprio lo stesso, però insomma sta per evitare, insomma, poi di trovarsi con una squadra da fare magari gli ultimi giorni di mercato.
Ma l'indirizzo è quello legato alla prossima settimana, dove dovrebbe esserci il maggior numero di operazioni in entrata e in uscita, perché insomma a ridosso di una partita possiamo immaginare che nelle prossime 48 ore non accada nulla.
Ah, se non lo so, cioè, comunque oggi e domani che sono due giornate in cui di lavoro, magari Anna sta lavorando, come diceva Dario, ci possono essere novità per quanto riguarda Meresh, ci possono essere novità per quanto riguarda Bresciani. Io penso che anche questi due giorni si lavori al mercato, magari per dare a Conte la settimana prossima un paio di innesti da portare quantomeno in panchina, visto che poi dopo la partita con il Modena c'è da preparare che sorte in campionato con il Verona.
Ci scrivono in tanti al 339-666-9990 attraverso WhatsApp. Questo amico scrive: il prossimo allenatore del Napoli sarà Gasperini, ma Gianluca, nessuno interessa che Conte abbia già sbroccato. Sanadaro ha sbroccato Conte? No, come scrive il nostro amico.
Non lo so se è sbroccato, ma insomma certamente è un po' insofferente, ansioso di avere la rosa a disposizione. Il fatto che non parli credo sia una cosa positiva per non destabilizzare l'ambiente, ma non significa che non sia, come dire, contrariato per le operazioni che si allungano, il cui esito si allunga da qui fine. Tanto ci ha raggiunto un tifoso, se vuoi facciamo
una breve chiacchierata. Pensavo fosse Ciro Troisi, avevo scambiato per lui.
No, Ciro Troisi penso sia andato via, lo salutiamo, non credo, non lo so, comunque non è in questo momento qui. Vado, se sei d'accordo.
Vai.
Dico Nicola, giusto?
Sì, Nicola, ciao.
Anche il nostro... affezionato ascoltatore,
tutti marziani.
Esatto. Caro Nicola, allora che ne pensi di questo mercato del Napoli e anche di questa atmosfera che si vive qui a Castel di Sangro?
Sì, innanzitutto una riflessione, una considerazione che stiamo facendo noi tifosi, un po' non so se è quella un po' che appartiene a tutti, ma è la sensazione che stiamo ancora pagando il disastro dell'anno scorso. C'è una società che sta cercando di ridurre al minimo i danni, cercando ovviamente con Conte si vede una novità anche dal punto di vista tecnico, quindi sta cercando di non depauperare ulteriormente il patrimonio tecnico, però le sue idee sono molto chiare e i compromessi anche che si stanno cercando di fare, la difficoltà del mercato è chiara. L'unica cosa è che l'idea del 3-5-2, i dubbi sulle caratteristiche dei tre difensori dietro, come reattività e velocità per sopperire, perché ovviamente è un'altra tipologia rispetto ai 4-3 abbiamo spostato, e soprattutto l'idea è che, almeno io mi sono fatta, pensavo i due laterali un po' più tecnici, magari Chiesa come quinto con Quara, e poi il terzetto accento un po' più sostanzioso. Però appunto.
Infatti si ha 3-4-2-1, in effetti è un modulo un po' diverso, esatto, altrimenti come dicevi tu. Mi sembra interessante, tu e Nicola, che se siete d'accordo trattenga ancora 30 secondi, sul fatto che si cerca, no, Pasquale e Gianluca, di non depauperare il mercato lo scorso anno, e quindi si paga ancora lo scotto di questa stagione appena finita.
Ecco, un conto però è non depauperare, e un conto è sopravvalutare.
Certo, non c'è dubbio.
Però scusatemi, due giocatori della Napoli l'anno scorso sono già andati via, cioè uno ufficialmente Lindstrom, l'altro è Cajuste. Vediamo che cosa accade con Nata. Sembra insomma che il mercato dell'anno scorso sia stato sconfessato tutto, insomma, anche proprio per questo.
Ma infatti quello intendevo, cioè che si cerca di vendere anche con prestito con obbligo, con una cifra simile a quella dell'acquisto, perché è difficile.
Vuole vendere anche Simeone, cioè proprio secondo me, al di là insomma di chi sia venuto l'anno scorso, Napoli sta cercando di evitare il prestito con diritto, magari per vendere questi giocatori che non hanno funzionato. Non mi riferisco ovviamente a Simeone, e magari di trovare altro tipo di soluzioni. Credo che sia questa la strategia che il Napoli sta portando avanti. Io per esempio, io credo che sia giusto prevalentemente per il calciatore, perché fare un prestito e poi rientrare e non giocare nel Napoli, a questo punto credo sia meglio provare ad impostare la sua carriera altrove.
Allora, pare che secondo questo amico Giovannino, che insomma evidentemente è molto informato, Antonio Conte dopo la partita col Girona abbia fatto delle riflessioni, abbia espresso anche delle valutazioni sulla rosa a disposizione dopo la sconfitta con il Girona per 2-0 da parte del Napoli, e diciamo le sue priorità sarebbero Lukaku ovviamente in attacco, Gilmour e anche un difensore, Hermoso, che è svincolato, come voi sapete. Ora io volevo chiedere a Pasquale Tina. Pasquale, la formazione del Napoli sembra già fatta, no? Perché magari potremmo farla così, Meretti in porta.
Sabato sì.
Meretti in porta, sì. Senti, Meretti in porta. Certamente Rachmani e Buongiorno nei tre di difesa e magari Oliveira il terzo. Nei quattro di mediana Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e Spinazzola, e ci siamo. In attacco Kvaratskhelia e Neres alle spalle di Lukaku. Possiamo, diciamo, però manca un tassello forse, un difensore, se Di Lorenzo lo piazzi sulla fascia destra. E quindi Hermoso ci sarebbe.
Luca, se Oliveira gioca in centro-sinistra come è stato provato ieri, Spinazzola alto a sinistra, vanno via Jesus, Nathan e Mario Rui, probabilmente sì, c'è bisogno di un altro tassetto, assolutamente.
Sì.
D'accordo Sarnataro, sì, sì. Da Castellisangro?
Sì, sono d'accordo, assolutamente, perché Oliveira abbiamo visto, apprezzato in Coppa America come difensore, però va verificato assolutamente, Conte di avere il tempo di farlo, ieri ha provato giusto 10 minuti, l'abbiamo raccontato in tempo reale. E sono d'accordo con voi, Neres, Kvaratskhelia e Lukaku potrebbe essere il tridente offensivo, con Di Lorenzo assolutamente alto a destra. Che ne pensi, Nicola?
Sì, sono d'accordo. Io sempre per il discorso del mercato e gli esuberi, soprattutto Gong, Politano, capire un po' anche nel contesto squadra che tipo di...
Ma non mi sembra entusiasta, diciamo, però Nicola.
Sei entusiasta, mi dice Gianluca. Preoccupato?
No, perché io...
È riflessivo.
Sì, ma conoscendo Conte capisco che farà fatica ad accettare questi due giocatori, ma c'è il compromesso, almeno l'idea nostra. E poi ripeto, un po' destabilizzato il fatto di Coloruccio.
È un po' tutto.
Che
potesse essere il calciatore ideale per Conte, sì, intensità, con invece evidentemente è centrocampista puro, sì, non convinto.
Centrocampo invece così, quindi appunto siamo in attesa per capire gli sviluppi.
C'è il campo, intanto grazie a Nicola,
grazie a voi.
Grazie vero Nicola?
Grazie.
Rapidamente per dire che da queste parti ad oggi poi vedremo il mercato, conoscete bene di me, cari Gianluca Pasquale, Hermoso è assolutamente escluso dal Napoli.
Questo amico scrive...
ragazzi però... Hermoso
l'ha smentito, c'è il tweet.
Sì, sì, è stato smentito dalla società e l'abbiamo già.
Continua a essere fuori totalmente dai pensieri del Napoli, oltre il tweet.
Secondo quello che il Napoli dice, ovviamente, che per carità, va preso certamente con grande rispetto, però va valutato anche. Tony 54 scrive: Giffo, Lukaku e Osimhen in attacco con Kvaratskhelia dietro, prendendo pure Chiesa ed Hermoso, e siamo già da scudetto. Scrive Tony 54 e con questo salutiamo Pasquale Tina. Pasquale, ci sentiamo stasera alle 19.
Ciao Gianluca, più tardi. Ciao,
buona serata Pasquale Tina, resta lì Dario Sarnataro, Castel di Sangro, tra poco ospiti ancora da Castel di Sangro, parleremo di mercato con un esperto di Sky Sport e anche con un dirigente navigato. A tra poco. Rieccoci in studio, insomma c'è il saluto da fare a Brunello, che non manca mai insieme a noi e che insomma ha questa idea: giocherà Politano con Kvaratskhelia e Raspadori, cioè come il tridente che ha giocato col Girona e il tridente che ha giocato anche nella partita precedente contro il Brest, per intenderci dovrebbe essere questa la formazione del Napoli, quella che ha giocato con il Girona e quella che ha giocato con il Brest, forse con qualche modifica in fase difensiva. Dario Sarnataro da Castel di Sangro è sempre con noi, da Piazza del Plebiscito, eccolo lì in polo blu, per chi lo guardasse attraverso il canale televisivo del digitale terrestre al 183. E Italia Mele, inviata di canale 8, è con noi dall'altro lato. Italia, buonasera, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a tutti e soprattutto ai marziani in ascolto.
Ascolta, Italia, tu hai trascorso un buon numero di giorni, di settimane a Di Mario in Trentino e poi a Castel di Sangro, quindi hai seguito praticamente tutto il ritiro del Napoli, come ho fatto più o meno io, insomma sono andato via un paio di giorni fa, però vorrei capire che voto dai alla prima fase del ritiro e al secondo, e quali sono state gli elementi positivi e quelli meno positivi in generale?
Allora guarda, la prima fase del ritiro è stata una fase di estrema sperimentazione, perché comunque lo sappiamo, mancava gran parte dei calciatori, c'erano molti ragazzi che sono stati visionati, ma poi è di fatto ad oggi è rimasto qui a Napoli soltanto Iaccarino,
il grande Iaccarino, il grande Iaccarino,
un ragazzo che sicuramente ha delle potenzialità ma che evidentemente non è pronto per far parte del giro della prima squadra. È sempre tutto relativo, caro Gianluca, alla qualità di quelli che hai tu in squadra. Iaccarino io auguro un futuro brillante, ma oggi dovrà andare a giocare da qualche altra parte, finito il ritiro. Si parla di squadre di Serie B, vedremo. Detto questo, sicuramente il lavoro fisico è quello che ha colpito più di tutti e ha portato anche dei frutti, perché quelli che lo hanno iniziato a Di Maro ne stanno avendo benefici già adesso, anche se poi bisognerà continuare a lavorare. Per quello che riguarda gli aspetti tattici, è fondamentale che assimilino nuovi movimenti. Questa è una squadra estremamente evoluta da un punto di vista cognitivo, sono giocatori di alta qualificazione che si applicano e capiscono i concetti che gli allenatori intendono trasferirgli, ma che hanno bisogno per acquisire gli automatismi giusti, perché Gianluca, quando tu non sei abituato a fare un determinato gesto, un determinato movimento, perdi quella famosa frazione di secondo a cui ha fatto tante volte riferimento anche in passato mister Spalletti, che di fatto ti fa già in quel momento perdere l'opportunità di far gol piuttosto che metterti in difficoltà se sei in fase difensiva. Quindi ecco. tempo,
voto?
Tanto tempo. Voto, secondo me il Napoli ha lavorato bene, quindi io mi sento di dare un 7 abbondante al lavoro che è stato fatto. E i frutti però, allora Gianluca, il voto tu lo dai all'esame, però perdonami, cioè tu guardi il professore che spiega la lezione durante l'anno, però poi il voto va dato agli allievi quando fanno gli esami. Aspettiamo che facciano gli esami. Se dobbiamo riferirci all'amichevole ultima contro il Girona, ovviamente siamo di fronte a una gravissima insufficienza, ma ci sono tutta una serie di fattori contingenti, certo. Vediamo un attimo
anche la pioggia forse.
No, però Gianluca, scusa, su questo no, perché la pioggia ha colpito, ma pioveva anche per il Girona,
certo,
no.
Indubbiamente, però il Girona è una squadra più pronta del Napoli in questo momento.
Secondo me il Girone è una squadra più pronta tatticamente, perché è una squadra che gioca nello stesso modo da 3 anni, e il Napoli invece sta assimilando i nuovi concetti che gli sta trasferendo Conte, e dovendoli assimilare ha bisogno chiaramente di più tempo. È una questione di abitudine nel fare le cose, e poi probabilmente il campo pesante più che la pioggia ha influito su una squadra che si era allenata anche la mattina e che viene a una preparazione durissima, questo sì, ma anche Gianluca, però ti posso dire,
ma di oggi intendevo il campo pesante, c'è cioè una conseguenza ovviamente, intendevo,
certo,
proprio
posso dire una cosa importante, Gianluca, che è quella che anche filtra più di tutto dalle stanze segrete dei ritiri, non possiamo dire di Castelvolturno perché Volturno, ma dalle stanze segrete dei ritiri, quello che filtra più di tutto è il fatto che Conte si è reso conto, scusate la ripetizione, che poi voglio dire era la mia preoccupazione, fu anche la mia domanda fatta a lui quando si fu presentato, del fatto che questa squadra ha bisogno di riconquistare certezze.
Ecco, devo dire che volendo scherzare un po', il voto al servizio, diciamo, all'organizzazione, alla gestione è da 10 e lode, perché è vero, come abbiamo detto prima, che il Napoli ha perso l'abitudine dei report degli allenamenti, ormai non ci sono più neanche sui social del club.
Assurdo.
Però in compenso, pensate, da servizi di tenore altissimo, accompagna anche i giornalisti fin davanti al bagno. Pensate, persino questo, cioè riesce il Napoli attraverso gli steward ad accompagnare il giornalista fin fuori alla porta del bagno, e questo è un servizio che non dà nessuno, mi sembra di...
No. Gianluca, a parte gli scherzi, è stata veramente una situazione sgradevole. A me non piace essere ripetitiva, e soprattutto quando sono io la protagonista. Una volta che ho denunciato il fatto, ma più che altro perché non avvenga in futuro, preferisco andare oltre, non mi piace stare là a ripetere sempre le cose già dette. Però ti devo dire che è stata una situazione veramente ridicola, inopportuna, sgradevole e soprattutto inadeguata al contesto, perché rapidamente c'erano delle transenne, finito l'allenamento, perché i cosiddetti tifosi VIP dovevano arrivare nel parcheggio a fianco allo stadio, probabilmente per le firme, non so per cosa, e quindi ci avevano messo 2 transenne per incanalare queste persone, che venivano chiamate tra l'altro anche per nome a voce alta, era una situazione un po' surreale. Comunque loro possono fare come gli pare, io dovevo andare un attimo in bagno, dovevo attraversare queste transenne, ho chiesto cortesemente se potevo passare, mi hanno detto prima di sì, poi mi sono girata e mi sono trovato un ragazzo dietro, ho detto scusa, ma tu che fai qui? Mi hanno dato l'ordine di seguirla. Situazione ridicola, sono una giornalista professionista, mi conoscono perfettamente.
Avrebbe aggiunto anche, ma non dentro il bagno.
Ah, no, poi aggiunto, ma no, ma io mi fermo alla porta, non arrivo in bagno. Ah, tutto a posto, allora va bene così. Quindi il ragazzo purtroppo non c'entra niente, è un ragazzo che è stato messo lì e che ha avuto un ordine, ha provato a seguirlo. La scelta grave è stata fatta da chi gli ha detto di seguirmi, è inaccettabile, inappropriato, anche maleducato, mi permetto di dire. Al di là poi della mancanza di rispetto per la professionalità di una giornalista di cui sanno vita, morte e miracoli, non sono una parvenuta, non sono arrivata ieri, e soprattutto anche di una donna che sta chiedendo di andare in bagno. Escludiamo il mio lavoro, escludiamo tutto, l'ho trovato veramente sgradevole, inopportuno, ovviamente non si è scusato nessuno.
Va bene, chiudiamo il discorso qui, però l'abbiamo denunciato anche noi. Dario Sarnataro da Castel di Sangro, la piazza del Plebiscito. Eccoci qua.
Uguale, ovviamente esprimo solidarietà pubblica dopo aver fatto in privato proprio ieri sera, avendo appreso questa cosa, insomma, davvero incredibile, oltre surreale, se vogliamo. No, perché volevo dire due cose rapidissime, magari possono essere spunto anche con Italia, che credo sia a pochi metri da me, non la vedo, però insomma da queste parti. E cioè, io voglio vedere Buongiorno Centrale di Lorenzo Alto a destra. E dobbiamo ricordare che indubbiamente, come diceva giustamente Italia, il Napoli deve acquisire nuove conoscenze, mi riferisco soprattutto al centrocampo, anche di Stello Bottega, che possono avere legittimamente difficoltà in questo cambio di modulo, di modo di giocare, e poi soprattutto che devono essere anche spazzate via ancora un po' di scorie dello scorso anno. Questo dobbiamo concedere al Napoli di Conte, e al contempo dobbiamo ricordare che ci sono grandi aspettative dei tifosi e anche da parte nostra per il lavoro di un allenatore importante come Antonio Conte.
Italia.
Allora, io ripeto, quello che il mister ha notato soprattutto e quello che mi è arrivato in maniera più diretta proprio dai ritiri è che lui non si aspettava di avere a che fare con una squadra che avesse ancora tante paure. Io poi ho notato una cosa, penso che l'abbiate visto tutti, il Napoli fino al gol preso anche in maniera così surreale sull'errore di Meret, gestiva anche abbastanza tranquillamente la partita con il Girona. Quando ha preso quel gol sono andati tutti nel pallone, sembrava ridicolo, va bene, si usa questa espressione, e lì perché sono affiorate secondo me tante preoccupazioni, tanti incubi e fantasmi dello scorso anno. La cura, fidarsi dell'allenatore, ascoltarlo, mettere in pratica e soprattutto vincere, perché poi è sempre la medicina migliore, non hanno dubbi, si fidano del mister, credono in quello che fanno, però devono acquisire coraggio. Io so che sono stati fatti vedere tanti video dopo la partita con il Girona ai calciatori mostrandogli i movimenti più coraggiosi che devono fare. Allora a me non piace definirlo braccetto, il centrale di sinistra o di destra deve comunque avanzare nel caso in cui venga richiesto questo, senza temere la presenza dell'uomo, perché ci sarà qualcuno che ci andrà al posto suo. Bisogna ricominciare a fidarsi dei compagni, non è banale e non è filosofia calcistica, ma è proprio tattica questa. Bisogna ricominciare a pensare tutti per uno, uno per tutti, da squadra, sapendo che se tu fai un movimento c'è il compagno che ti aiuta, perché quel movimento il compagno lo farà. Poi sul centrale di difesa io dico che giocheranno gli ultimi che hanno giocato contro il Modena, non ci saranno ulteriori esperimenti, Olivera è tornato da poco, quindi giocherà secondo me ancora Di Lorenzo come centrale di destra, giocherà Raccamani centrale e poi dovrà giocare Buongiorno a sinistra. Poi si proverà, ieri si è provato per un po', ma solo per un po', nella partitella Olivera come braccetto di sinistra. Io voglio vedere se però Olivera il braccetto lo può fare anche in Italia, perché una cosa è giocare in Uruguay in Coppa America, una cosa è giocare in Italia con gli attaccanti che ci sono. Voglio capire se lui effettivamente ha quella capacità poi di difendere anche, oltre che di andare. E vediamo. Per adesso saranno questi tre, credo, i titolari, e poi vediamo con il Verona che cosa accadrà.
Allora, per Gifuni, scrive questo amico Giù: non capisco perché dopo ciò che ha raccontato Italia Mele non si critica mai tale Nicola Lombardo, una persona tecnicamente inadeguata a svolgere quel ruolo. Non c'entra nulla, perché Nicola Lombardo, lo dico io, è il capo della comunicazione del Napoli, in questa storia non c'entra niente. Allora entriamo in un altro discorso prima di chiudere, perché grande Italia Mele, una donna davvero con gli attributi, lo avevo denunciato appena il Napoli arrivò a Castel di Sangro, circa la platealità della sicurezza privata del Napoli, Massimo Costa da Scampia. Allora, è una cosa che afferisce alla sfera della sicurezza. Gli steward sono stati bravissimi tutti, quelli che hanno lavorato in condizioni anche molto complicate, bravo, difficili, facendo le notti. E chi li gestisce, che evidentemente, chi gestisce la sicurezza, quindi chi sta a capo della sicurezza, evidentemente ha qualche piccolo problema. Questo, chi è che gestisce la sicurezza? Tu hai un riferimento, Italia?
Guarda, hanno sono delle persone che non so se abbiano gli stessi ruoli, però io ho sinceramente adesso il fare dei nomi che poi magari sono sbagliati, non me la sento.
Vabbè.
Comunque voglio precisare che l'ufficio stampa e l'ufficio comunicazione non c'entrano niente. Sono dei blocchi separati e quelli che hanno gestito appunto la sicurezza sono persone che gestiscono la sicurezza. Ora andiamo oltre.
Visto che arrivano dei messaggi, però abbiamo dato sfogo.
Il Napoli lo sa chi è che gestisce la sicurezza. Se intenderà poi chiedere spiegazioni, lo faranno loro. Noi abbiamo denunciato la cosa.
Va bene, Italia, grazie per questa chiacchierata, denuncia, però più chiacchierata però sul Napoli, sugli aspetti tecnico-tattici del nuovo Napoli, che ci interessa molto di più. Grazie Italia, inviata di Canale 8, Italia Mele, grazie per essere stata con noi e ci vediamo a Napoli.
Per stasera, Gianluca, i nostri telespettatori, stasera ci sarà l'ultima puntata, ne parliamo da Castel di Sangro, dalle 21.45 su Canale 8, con me ovviamente sempre Mister Jimmy Fontana in studio Silvermele con Ilaria Mennozzo.
Grazie a Italia Mele. Noi voliamo in pubblicità, tra poco andremo da Sky Sport, collegati sempre con Castel di Sangro e con Dario Sarnataro, da Luca Marchetti per tutte le ultimissime di mercato in chiave Napoli e non solo, tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Gigi Soriani in regia, un po' di messaggi. Allora, questo amico ci saluta, si chiama Gaetano, sentiamo questo messaggio vocale, via.
Gianluca, buongiorno, sociolo juventino. Gianlu, ti faccio un'anticipazione, uno scoop, dallo. Allora, Vlahovic al Paris Saint Germain per 90 milioni. Con i soldi di Vlahovic si accorda il Napoli con Osimhen, 60 milioni o 70 più Chiesa, e Osimhen va alla Juve. Vai, dalla questa notizia.
Lascio che la dia tu, mi fermo qui ovviamente, va bene, lo sto dicendo dal 26 giugno, scrive questo amico. Victor resta a Napoli, è tutto un bluff il contatto con Lukaku. Poi ancora un altro messaggio, eccolo qui.
Gianluca, buongiorno, Ivan Danior.
Buongiorno Ivan.
Se era per me, visto che perderemo Kvaratskhelia nella stessa maniera che stiamo perdendo Osimhen, con giochi a ribasso e contratti non rinnovati, io avrei venduto Osimhen e Kvaratskhelia a Paris Saint Germain, che non sta comprando Osimhen per ripicca, è perché già c'ha due centravanti. Avrei venduto loro e preso Lukaku e Gyökeres e fare una coppia d'attacco straripante. Purtroppo la gente si attacca troppo ai giocatori, ai nomi. Kvaratskhelia per 130 andava venduto, perché non li rivedremo più quei 130 come abbiamo perso quelli di Osimhen.
Grazie a Ivan da New York per questo messaggio. Torniamo a Castel di Sangro da Dario Sarnataro in collegamento da Piazza del Plebiscito per il giorno numero 15.
Eccoci.
Del ritiro del Napoli. E dall'altro lato c'è con noi Luca Marchetti, uno dei più grandi esperti mondiali di mercato, e Ivan da New York, che ci ha appena messaggiato, lo sa bene. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Senti, ma questa fase di stallo che riguarda Osimhen, che ormai insomma va avanti da tempo immemorabile, sì. Insomma, quando finirà? Cioè, c'è qualche spiffero, qualche situazione? Roberto Calenda, il manager del calciatore, dov'è in questo momento?
Per esempio. Dove sia? No, fisicamente non lo so.
Metaforicamente dov'è?
Al lavoro. Al lavoro, metaforicamente è al lavoro. Anche perché è una situazione che non è soltanto difficile per il Napoli adesso, perché chiaramente, come dici te, blocca la seconda parte del mercato del Napoli, cioè quello delle alternative da consegnare a Conte per rendere il Napoli competitivo, più competitivo, avvicinarlo il più possibile all'Inter. Ma io credo che sia anche una problematica che potrebbe affrontarsi anche per Osimhen, no? Che evidentemente aveva trovato l'accordo con il Napoli quest'inverno, ma era propedeutico alla cessione. Ora, in questo momento all'orizzonte non mi sembra che ci sia una trattativa più infuocata delle altre rispetto a tutti i nomi che abbiamo fatto, tutti, poi sono, in realtà se ne è sfilato uno durante quest'estate. L'Arsenal rimane lì perché ancora l'attaccante non l'ha preso e bisognerà capire se Arteta ha bisogno di un attaccante come Osimhen, oppure se intende continuare con quelli che ha, perché in rosa giocatori come Osimhen, con le caratteristiche di Osimhen, l'Arsenal non li ha. C'è il discorso del Paris Saint-Germain che è interessato certamente. Prima sentivo la coda dell'amico ascoltatore, se no non fai un'offerta da 200 milioni di euro per i due giocatori, che però magari adesso in questo momento potrà giocare anche sul prezzo. E poi all'orizzonte c'è sempre la Lega Araba, a cui Osimhen non ha mai aperto. Io credo che queste verosimilmente possano essere le soluzioni e le destinazioni. Come ci si arriva, non lo so. Se c'è il rischio che Osimhen, rischio peraltro economico, non certo tecnico, che possa rimanere, a questo punto io sono sempre stato convinto che Osimhen non avrebbe giocato nel Napoli la prossima stagione. Oggi io la mano sul, tutte e due le mani sul fuoco non ce le metto, ecco, mettiamola così.
Dario Sannataro da Castel di Sangro ha sicuramente una curiosità all'attenzione di Luca Marchetti.
Sì, assolutamente. Ciao Luca, buongiorno. Ciao, anche da parte mia. Riferimento a Osimhen, a Vlahovic, dell'amico Sossio, mi sembra davvero da fantacalcio. Detto questo,
sì, l'amico Sossio non ha sentito Luca, l'amico Sossio che è notoriamente juventino e segue la Juve da una vita, sostiene che Vlahovic andrà al Paris Saint-Germain, Osimhen alla Juve in cambio di 70 milioni più Chiesa che andrebbero al Napoli. È fantacalcio al momento, però insomma lui l'ha tirata fuori.
L'Ave prenderebbe Aristoteles come attaccante centrale. No, ti chiedo Luca, sul discorso della difesa, perché se ne parla di Miro e non è assolutamente una priorità del Napoli, però dovesse andare Nathan in prestito via, se Oliveira non dovesse convincere, è chiaro che il Napoli deve prendere, secondo te, o pensa, secondo quello che sai, di prendere anche un altro giocatore?
Ah, se Oliveira convince, no, il Napoli rimane così. Sono cinque, con Di Lorenzo che può aggiungersi al pacchetto dei cinque. Per una squadra che oggi ha una competizione importante come il campionato e poi la Coppa Italia, e ha un calendario meno impegnativo del caso. Se Oliveira non convince, questo dimmelo te. Che se li ritiro.
Pochi minuti l'ha provato, quindi non si può proprio dire. 3-4 5 minuti forse l'ha provato. Quindi.
Non vedo perché non debba convincere. Se qualcuno non dovesse convincere, è chiaro che essendo il mercato aperto, il Napoli cercherà di andarsi a migliorare anche lì, come lo sta facendo per il centrocampo. Perché poi i ragionamenti che si fanno a centrocampo su Cajuste che sta andando via, su Foloruccio che era stato venduto perché c'era stata l'opportunità con l'Atalanta, su Gaetano che andrà via. Vedremo che cosa succederà anche con gli esterni, credo che sono tutti relativi alla necessità di accorciare quanto più possibile la distanza che c'è fra il Napoli e le altre che stanno e che vogliono e che vorranno lottare per vincere il campionato.
Per Luca Marchetti c'è un messaggio vocale, lo ascoltiamo.
Buongiorno Gianluca, forza Napoli d'Antonio. Una domanda a tutti voglio fare, soprattutto a Marchetti che interverrà dopo, ma tra Chiesa che ha 26 anni e che possiamo prendere a poco perché è in rottura con la Juve, e Neres che ne ha 27 e non ha ancora dimostrato tutto il suo valore in Europa, non, io preferisco Chiesa onestamente. Voi come la pensate? Secondo me con una buona offerta di ingaggio pari a quella di Kvaratskhelia, Chiesa è molto più funzionale e sarebbe più contento anche Conte. Ciao, forza Napoli d'Antonio.
Grazie Antonio. Luca, Neres che è all'orizzonte e poi Chiesa, sì, di cui invece insomma non piacerà certamente a Conte, magari anche al Napoli, però in questo momento il Napoli cerca Neres. Qual è la situazione rispetto al calciatore del Benfica che sembra una trattativa avviata anche a buon punto?
Sì, sì, è così. C'è stato un ulteriore incontro ieri con il procuratore del giocatore, è stato ribadito ulteriormente la volontà di andare a chiudere l'operazione. C'è una necessità forte da parte del Napoli di trovare i soldi per andare a chiudere questa operazione, quindi o arrivano dalle cessioni dei giocatori di cui abbiamo detto prima o arrivano dalla cessione di Osimhen. Il Napoli oggi può prepararsi ed essere pronto che quando arrivano i soldi chiude l'operazione. Io credo che stia pensando anche a poter anticipare uno degli arrivi, no? Abbiamo parlato di Lukaku a Sky, io credo che la stessa idea ci possa essere anche sul discorso di Neres. Ancora la trattativa non è chiusa fra club, ci vogliono circa 25 milioni di euro, ritornando alla domanda del nostro amico, lì dipende anche dai gusti e dalle necessità che hanno i club, che ha l'intelligenza, che ha l'allenatore, e io credo anche da un discorso in generale di impatto economico che può avere sui conti, perché oggi Chiesa già guadagna 6 milioni e rotti di euro netti a stagione, Neres no, al di là del costo del cartellino.
Certo. Allora, per Marchetti, Gio scrive: considerato che Di Lorenzo viene provato come esterno nei tre di difesa, come al centrodestra, possiamo mai fare un campionato con Mazzocchi sulla fascia destra? Di questo abbiamo già discusso anche con Luca Marchetti.
Beh,
in passato,
da quello però che ho capito io, però Oliveira sarà il centrale di sinistra, e quindi questo sposterebbe Rachmani Buongiorno un po' più a destra, e quindi Di Lorenzo tornerebbe a fare il suo di ruolo. Da quello che ho capito,
certo.
Io
sì sì, in effetti questo sembra il disegno alla fine, non so se addirittura lo proverà nel match con il Modena con Oliveira già braccetto a sinistra, centro-sinistra. Non credi, no? giocherà ancora una volta con Di Lorenzo, Rachmani Buongiorno, così come ha giocato con il Girone
il Brest. Gianluca, se posso, Oliveira ricordiamo è arrivato appena lunedì, dopo la Coppa America, dopo le vacanze, quindi non è proprio in condizione, oltre che non è entrato nei meccanismi della difesa a tre, se non, ripeto, in 7, 8, 9 minuti al massimo ieri pomeriggio.
Gilmour e Brescianini, sono queste le prime operazioni che il Napoli chiuderà non appena saranno ceduti Caiust e Gaetano, Luca?
Gilmour sicuramente. Brescianini io non credo che sia una emergenza, esigenza, però è un giocatore che piace molto, è più un giocatore da investimento, peraltro potrebbe essere un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Però Gilmour certamente, Gilmour è un giocatore che di fatto andrebbe a essere l'alter ego di Lobotka, non voglio dire la parola riserva perché è un giocatore molto importante, molto bravo peraltro, e quindi darebbe proprio quella solidità in più anche al centrocampo del Napoli, con giocatori che possono essere simili, interscambiabili all'interno anche della stessa partita. E quindi Gilmour è sicuramente l'obiettivo più vicino oggi del Napoli, io credo, insieme a Neres. Cioè il Napoli le idee chiare le ha, molto chiare, e adesso bisogna però che si sblocchi il discorso delle cessioni per poter arrivare a chiudere queste trattative che sono impostate ormai da un bel po'.
Quindi perché possiamo schematizzare con Gilmour, Neres, Lukaku, diciamo, sì, i tre capisaldi del nuovo Napoli di Conte nei prossimi giorni, nelle prossime settimane,
con lo spazio per poter andare a fare il Brescianini di turno, magari capire se c'è bisogno di un esterno o a destra o a sinistra a centrocampo, e capire come vanno anche il mercato dei difensori, perché ieri abbiamo raccontato di un interessamento del Monza per Juan Jesus, c'è sicuramente l'interessamento del Parma e dell'Empoli per Nathan, io non credo che vadano via tutti e due, però io credo che sul mercato dei difensori magari il Napoli un'altra occhiata potrebbe tenerla, giusto per stare al sicuro, ecco.
Scusami Luca, prima di salutarti, una curiosità su Meret, perché insomma, al di là di smentite di qualcuno, insomma, è oggetto di valutazione da parte del Napoli, possiamo dirlo. Non diciamo che sia sul mercato, però è oggetto di valutazione. Cioè il Napoli si guarda intorno anche quanto riguarda il
capitale. Io la metterei al contrario, Gianluca. Io credo che il Napoli stia guardando intorno se ci sono portieri migliori di Meret sul mercato, e quindi capire se conviene fare quel tipo di operazione o no. Finora non ne ha trovati, magari li trova.
Perché Chesney resta la Juve?
Ma io credo che no. No, sicuramente no, c'è un discorso di ingaggio che non va sottovalutato, e poi c'è una cosa che ha detto lo stesso Chesney ha detto che vuole giocare un anno ancora e poi ritirarsi. Credo che questo possa rappresentare un pizzico di ostacolo per chi lo vuole andare a prendere. Sai che lo prendi per un anno, quindi poi il prossimo anno devi ritrovare il portiere. Allora, se io devo andare a cercare il portiere per un anno soltanto, in maniera molto cinica, siccome Meret non è che non è in grado di parare, tengo Meret, tanto un anno ce l'ho, e poi magari con calma ragiono sul portiere. Non risolvo il problema con Chesney oggi, ecco, lo risolvo nell'immediato, ma io non ho un problema soltanto nell'immediato, o perlomeno se sto cercando un portiere è per l'immediato ma anche per il futuro, non soltanto per la prossima stagione.
Tutto chiaro, grazie a Luca Marchetti da Sky Sport, buon lavoro Luca e a presto.
A voi.
Ci sentiamo nei prossimi giorni con Luca Marchetti e con Dario Serrataro, siamo in collegamento da Castel di Sangro. Sì. Noi tra poco avremo un dirigente in diretta, tu avrai un ospite.
Cercheremo... Anche un ospite, esatto.
Cercheremo di far interagire Dario Serrataro, il suo ospite, con il sottoscritto dallo studio e con il direttore generale di diverse squadre, soprattutto del Catania, Pietro Lo Monaco, che tra poco sarà ai nostri microfoni. Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni con voi, Gigi Soriani in regia, siamo collegati con Castel di Sangro, con Dario Sarnataro per il giorno numero 15 di ritiro del Napoli in Abruzzo. Sentiamo questo messaggio vocale.
Gianluca, buongiorno. Dici a Sossio che deve cambiare piazza.
Va bene, sentiamo quest'altro amico.
Ecco. Gianluca, volevo solo dire all'amico Sossio, caro amico, lievo vino a tavola.
Ecco. Va bene, eloquenti i messaggi dei nostri amici, sentiamone un altro.
Ciao Gifuni, complimenti per la trasmissione.
Buongiorno.
Senti, volevo soltanto dirti che ci sono tanti, non lo so, tifosi del Napoli, non lo so come chiamarli.
No, tifosi del
Napoli. Ma un po' ignorantelli, chiamano, dicono cose. Ma secondo me bisogna fare una graduatoria, cioè per farli entrare, perché veramente chi se non sanno buona proprio, parlano tanto per...
ho capito, però scusa, anche il tuo ragionamento, il suo ragionamento, caro amico, cioè, dovremmo fare una graduatoria tra i tifosi? Non vedo il perché e il motivo, e non vedo come si possa fare. Insomma, no, ognuno poi può esprimere le sue idee, qualcuno le esprime in un modo, qualcuno in un altro, poi noi le accettiamo tutte e ognuno poi le analizza a modo suo. Due mesi fa un amico mi raccontava con fermezza di Osimhen all'Arsenal, vuoi vedere che aveva ragione lui, scrive questo amico. Va bene, Dario Sarnataro, ci sei?
Sì, eccoci, siamo imparato.
Ecco, e dall'altro lato c'è il direttore generale, insomma, per anni è stato al Catania, è un grande dirigente, Pietro Lo Monaco. Lo Monaco, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a tutti voi.
Prima di andare da Dario Sarnataro, che con Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport a Castel di Sangro, le chiedo, direttore, Gilmour del Brighton, centrocampista, uomo d'ordine e contenimento, Neres, brasiliano, che qualche anno fa veniva denominato il nuovo Neymar, che poi ha avuto un piccolo calo e anche un infortunio, però insomma arriverebbe dal Benfica, e Lukaku. Questi tre sono i capisaldi del nuovo Napoli di Conte, che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Che ne pensa?
Ma io, mi sembra che dopo l'iniziale investimento, a prescindere dalle cessioni di Buongiorno, di Spinazzola e dell'altro difensore
Marin del Madrid,
e mi sembra che il Napoli sia in un momento di stasi, dovuta proprio all'immobilismo per quanto concerne le uscite. È un immobilismo che si fatica a pensare si possa sbloccare, perché da una parte c'è la rigidità da parte della proprietà di volere comunque recuperare determinate cifre dalle cessioni di giocatori che magari non hanno questo tipo di mercato, o si capisce che bisogna scendere anche un attimino a più miti pretese per poter sbloccare la cosa, oppure mi sembra che al di là dei tanti nomi che escono più o meno plausibili, ma mi sembra che il mercato del Napoli sia in una stasi, direi anche abbastanza pericolosa, perché fra 20 giorni comincia il campionato.
Bene, di meno, quindi, perché oggi è 8 tra 10 giorni. Esatto,
pensare che un allenatore si ritrovi lì a provare e riprovare schemi, situazioni di gioco, senza una vera punta centrale di riferimento, perché mi sembra che Osimhen non si sia mai allenato, quantomeno
non ha partecipato alle partitelle né alle amichevoli
con la squadra, bravissimo. Quindi mi sembra che la cosa sia assuma dei contorni un pochino preoccupanti, da stare attenti.
Dario Sarnataro, con Gaetano Imparato, anche se hai una curiosità oltre alle analisi di Gaetano Imparato per il direttore Lo Monaco, siamo qui.
Certo, lo saluto il direttore Lo Monaco, nel frattempo che abbiamo imparato, come dici tu, collega, firma storica Gazzetta dello Sport, per andare oltre o anche per prendere, raccogliere l'assist del direttore Lo Monaco. In questo momento, sei più preoccupato, o Conte più preoccupato per il mercato rilento, o perché ci sono Modena e Verona e bisogna già convincere il pubblico?
Ma io penso che sia preoccupato per il mercato rilento, sì, però ha la consapevolezza che con la rosa di 16 uomini, se vogliamo, che lui ha scelto, questo zoccolo duro immaginario che adesso ci possiamo creare, valutando poi chi deve andare via o meno, possa gestire sia la Coppa Italia che il debutto col Verona. Magari anche successivo, però dopo ci sta il Bologna, bisogna stare attenti. Quindi nell'immediatezza, più che preoccupato, le due gare le gestisce. Il problema è invece permettergli di lavorare su una squadra che deve partire in una certa maniera e deve
assemblare. Perché sai, dubbiamente il Napoli così com'è può battere ampiamente il Modena, però senza attaccante centrale, come diceva anche il direttore Monaco, Raspadori giocherà sicuramente dopodomani, e è possibile che giochi anche contro il Verona, e non è così facile sviluppare il gioco.
No, io sono d'accordo con te, ma per l'amor di Dio, ho preferito che fosse tutto bello chiaro, perché lo dico in tutte le trasmissioni, e la preparazione atletica farà partire questo Napoli come un tappo di champagne, e avrà la possibilità, secondo me, con la preparazione che fa Conte, visto le esperienze passate, di essere spalmata per tutto il campionato, una squadra che corre per 100 minuti. Il fatto che nelle prime 10 giornate hai squadre abbordabili, tranne qualche cosa, ti poteva far partire in una maniera eccezionale. Se avessi avuto Lukaku, Osimhen sarebbe andato via, il centrocampo che comunque si aspettava Conte, sarebbe stato l'ideale. Questo non è, lo zoccolo duro di quei 16 uomini permette di partire con Verona e con il Modena. Non so se sia preoccupato o incazzato, il problema è risolvere il problema.
Eh sì, al direttore lavoro al volo dico se lei terrebbe che dire o Simeone come vice Lukaku o vice attaccante titolare.
Che dire o Simeone, direttore?
Ma sono due attaccanti diversi, ma perché una squadra come il Napoli, che è impegnata su così tanti obiettivi, considerando la punta centrale che deve prendere, perché tenerli tutti e due muore il mondo?
Eh beh, direttore, però quest'anno il Napoli, scusa, direttore, c'è poi anche Raspadori, poi il Napoli quest'anno gioca solo una volta alla settimana più la Coppa Italia.
Ma io Raspadori lo darei via, ma ognuno sa nelle sue cose.
Lei darebbe via Raspadori?
Assolutamente sì. Simeone è una punta centrale, proprio una punta centrale, anche se un uomo d'area, e quindi il Napoli non mi sembra che Raspadori abbia queste caratteristiche. E dire invece un attaccante di profondità, dà profondità al gioco, e quindi Raspadori è un giocattolino, può fare il tre quarti, può fare la seconda punta, può fare un po' tutto nel fronte d'attacco, però non mi sembra che sia mai stato così decisivo da essere un giocatore determinante.
Allora, grande direttore Lo Monaco, mio cognato ha avuto la fortuna di averlo con lui al Messina in Serie D con i vari Leon, Ignoffo e Corona. La saluta questo amico. Direttore, ieri Fabrizio Vettosi, economista, esperto di finanza applicata al calcio, consulente di molti club di Serie A e Serie B, tra cui il Napoli in passato anche, ha detto: Conte non può fare i conti con i bilanci del Napoli, non è un manager, anche se si autodefinisce un manager, è un allenatore. Secondo lei Conte è un allenatore o un manager?
No, ma bisogna vedere che cosa si intende per manager. Sicuramente ha ragione Ventosi, Conte non può fare i conti, non può, perché non sa cosa vuol dire assolutamente un bilancio, al di là della parola bellina, carina, bilancio è un mondo. E chiaramente,
però le richieste le fa.
Lui fa le richieste secondo le sue esigenze, poi c'è chi è chiamato a far quadrare i conti, il bilancio, che deve muoversi secondo, cercando di assecondare le richieste sue e di far quadrare i numeri, perché i numeri, per farli quadrare, credetemi, non è assolutamente una cosa semplice.
Quindi è tutto normale quello che sta succedendo, insomma, anche la fase di stallo.
Ma se l'allenatore non fa altro che fare le sue richieste, ha le sue esigenze. Quando si è messo d'accordo col Napoli ne avranno parlato sicuramente in società. Ora deve essere la società che deve modellare quelle che sono il rapporto, no? Di andare incontro a quelle che sono le esigenze del tecnico, no? E far quadrare i numeri per quanto concerne la propria consistenza economica.
Tutto chiaro, Dario, un ultimo flash da Castel di Sangro prima di chiudere.
Sì. Flash, allora, sempre su assist di Lo Monaco, del direttore Lo Monaco, con che hanno imparato, Lo Monaco darebbe via Raspadori. Tu?
Io darei via come priorità che Dira è il solito. Raspadori lo darei via se arrivasse uno con le sue caratteristiche di piede e di tecnica. Io non sono innamorato di Raspadori, ma una tipologia del genere il Napoli davanti non ce l'ha per fare un certo tipo di gioco. però no, almeno mi fa impazzire Raspadori, però come tipologia darei prima Ciolito, darei prima Che Dire e poi mi preoccuperei di Raspadori.
Grazie Catena Imparato, sempre disponibile. Grazie
Catena. Ciao, ciao a tutti.
Grazie a te, Catena Imparato, grazie a Dario Sarnataro. Ci ritroviamo stasera alle 19 da Castel di Sangro per la chiusura del giorno numero 15 di ritiro a Castel di Sangro del Napoli in Abruzzo. Grazie direttore Lo Monaco per essere stato con noi. Una curiosità: Raspadori con Lukaku da sottopunta insieme a Kvaratskhelia potrebbe anche venire fuori giocando alle spalle di Lukaku, magari non so, con un giocatore che gli consente l'inserimento
come caratteristiche, sicuramente sì. Beh, bisogna vedere se l'allenatore ne è convinto, perché chiaramente chi deve lavorare a questa soluzione è l'allenatore.
Ma perché lui lì vuole Neres, il brasiliano del Benfica, insieme a Kvaratskhelia dietro
la punta. Vuol dire che evidentemente non gli riconosce a Raspadori le qualità per poter entrare in un ipotetico 11 titolare suo.
Va bene, ne riparleremo, direttore Lo Monaco, grazie per essere stato con noi. Grazie. Nel frattempo stasera potrebbero esserci altre novità di mercato e noi le monitoreremo minuto per minuto, e stasera alle 19 nell'appuntamento di chiusura di giornata con Forza Napoli Sempre vi daremo tutti i dettagli. Grazie a Dario Sarnataro a Castel di Sangro, grazie a Gigi Soriani in regia, a voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, Forza Napoli Sempre torna qui stasera puntuale alle 19, a più tardi.
Questo programma è stato presentato da Colorbook
Autoscala, guida il tuo